In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venir da quella un vario frastuono, nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnio. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo, e come in un mercato di granaglie si vede un andare e venire di gente, un caricare e un rovesciar di sacchi. Tale era il movimento in quel luogo: monatti che entravano nelle case, monatti che ne uscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o l'altro carro, alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiori di vari colori, che quegli sciagurati portavano come per segno d'allegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra veniva una voce lugubre: «Qua, monatti!» E con suono ancor più sinistro, da quel tristo brulichio usciva qualche vociaccia che rispondeva: «Ora, ora!» Ovvero eran pigionali che brontolavano e dicevano di far presto, ai quali i monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegli ingombri, se non quanto era necessario per iscansarli, quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, co capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Della madre, che se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con un'esitazione involontaria, ma quella tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo. «No», disse, «non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete». Così dicendo aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così. Il monato si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse l'ultime parole. «Addio, Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, ch'io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «Voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto rientrò in casa, e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. «Oh, Signore!» esclamò Renzo, «esauditela! Tiratela a voi! Lei e la sua creaturina! Hanno patito abbastanza! Hanno patito abbastanza!» Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerca di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se alla prima strada deve voltare, se a dritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiochi lamenti, un pianger di donne, un mugolio di fanciulli. Andò avanti, con in cuore quella solita trista e oscura aspettativa. Arrivato al crocicchio, vide da una parte una moltitudine confusa che s'avanzava e si fermò lì per lasciarla passare. Erano ammalati che venivano condotti al lazzaretto. Alcuni, spinti a forza, resistevano invano. Invano gridavano che volevano morir sul loro letto e rispondevano con inutili imprecazioni alle bestemmie e ai comandi demonatti che li guidavano. Altri camminavano in silenzio, senza mostrar dolore né alcun altro sentimento, come insensati. Donne con bambini in collo, fanciulli spaventati dalle grida, da quegli ordini, da quella compagnia, più che dal pensiero confuso della morte, i quali ad alte strida imploravano la madre e le sue braccia fidate e la casa loro. Ahi! E forse la madre, che credevano d'aver lasciata addormentata sul suo letto, ci s'era buttata, sorpresa tutta un tratto dalla peste, e stava lì senza sentimento per esser portata su un carro al lazzaretto o alla fossa se il carro veniva più tardi. Forse, o sciagura degna di lacrime ancor più amare, la madre, tutta occupata dei suoi patimenti, aveva dimenticato ogni cosa, anche i figli, e non aveva più che un pensiero di morire in pace. Pure in tanta confusione si vedeva ancora qualche esempio di fermezza e di pietà. Padri, madri, fratelli, figli, consorti, che sostenevano i cari loro e li accompagnavano con parole di conforto. Né adulti soltanto, ma ragazzetti, fanciulline che guidavano i fratellini più teneri e con giudizio e con compassione da grandi raccomandavano loro d'essere ubbidienti. Gli assicuravano che s'andava in un luogo dove c'era chi avrebbe cura di loro per farli guarire. In mezzo alla malinconia e alla tenerezza di tali viste, una cosa toccava più sul vivo e teneva in agitazione il nostro viaggiatore. La casa doveva esser lì vicina, e chissà se tra quella gente. Ma passata tutta la comitiva e cessato quel dubbio, si voltò a un monatto che veniva dietro e gli domandò della strada e della casa di Don Ferrante. «In malora, Tanghero!» fu la risposta che n'ebbe. Né si curò di dare a colui quella che si meritava. Ma visto a due passi un commissario che veniva in coda al convoglio e aveva un viso un po' più cristiano, fece a lui la stessa domanda. Questo, accennando con un bastone la parte d'onde veniva, disse: «La prima strada a dritta, l'ultima casa grande a sinistra». Con una nuova e più forte ansietà in cuore, il giovine prende da quella parte. È nella strada. Distingue subito la casa tra l'altre, più basse e meschine. S'accosta al portone, che è chiuso, e mette la mano sul martello. Ce la tien sospesa, come in un'urna, prima di tirar su la polizza dove fosse scritta la sua vita o la sua morte. Finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto. Dopo qualche momento s'apre un poco una finestra. Una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso che par che dica: «Monatti, vagabondi, commissari, untori, diavoli!» «Quella signora!» disse Renzo, guardando in su, e con voce non troppo sicura. «Ci sta qui a servire una giovine di campagna che ha nome Lucia?» «La non c'è più, andate!» rispose quella donna, facendo atto di chiudere. «Un momento, per carità! La non c'è più, dov'è?» «Al lazzaretto!» E di nuovo voleva chiudere. «Ma un momento, per l'amor del cielo, con la peste?» «Già, cosa nuova, eh? Andate!» «Oh, povero me, aspetti, era ammalata molto, quanto tempo è?» Ma intanto la finestra fu chiusa davvero. «Quella signora, quella signora! Una parola, per carità, per i suoi poveri morti! Non le chiedo niente del suo, ohe!» Ma era come dire al muro. Afflitto della nuova e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello e così, appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l'alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In questa agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse d'intorno qualche vicino da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma alla prima l'unica persona che vide fu un'altra donna, distante forse un 20 passi, la quale, con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert'occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n'accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi colei, fattasi ancora più brutta, si riscosse come persona sorpresa. «Che diamine!» cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna. Ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fino allora. «L'untore! Dagli, dagli! Dagli all'untore!» «Chi, io? Ah, strega bugiarda, sta zitta!» gridò Renzo, e fece un salto verso di lei, per impaurirla e farla chetare. Ma s'avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che in un caso simile sarebbe stata 3 mesi prima, ma più che abbastanza per poter far d'un uomo solo quel che volessero. Nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra, e quella medesima sgarbata di prima ci si affacciò questa volta e gridava anche lei: «Pigliatelo, pigliatelo, che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a unger le porte dei galantuomini!» Renzo non istette lì a pensare. Gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro che rimanere a dir le sue ragioni. Diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ci fosse men gente, e svignò di là. Respinse con un urtone uno che gli parava la strada. Con un gran punzone nel petto fece dare indietro 8 o 10 passi un altro che gli correva incontro. E via di galoppo, col pugno in aria, stretto, nocchiuto, pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra piedi. La strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio, e più forti del calpestio quelle grida amare: «Dagli, dagli, all'untore!» Non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione, e perso il lume degli occhi mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò, si fermò su 2 piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto a suoi giorni e col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò: «Chi ha cuore venga avanti, canaglia, che lungerò io davvero con questo!» Ma con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori s'eran già fermati e stavan lì come titubanti, e che seguitando a urlare facevan con le mani per aria certi cenni da spiritati, come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gliel'aveva lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava, anzi una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento, e dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma eran trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra 2 fuochi, gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza. Pensò che non era tempo di farlo schizzinoso. Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo e adocchiò nel secondo un buono spazio vuoto. Prende la mira, spicca un salto, e su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. «Bravo, bravo!» esclamarono a una voce i monatti, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi. Altri erano seduti sui carri, altri, per dir l'orribil cosa com'era, sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. «Bravo, bel colpo!» «Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti? Fa conto d'essere in chiesa», gli disse uno dei 2 che stavano sul carro dov'era montato. I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltate le spalle e se n'andavano, non lasciando di gridare: «Dagli, dagli, all'untore!» Qualcheduno si ritirava più adagio, fermandosi ogni tanto e voltandosi con versacci e con gesti di minaccia a Renzo, il quale dal carro rispondeva loro dibattendo i pugni in aria. «Lascia fare a me», gli disse un monatto, e strappato d'addosso a un cadavere un laido cencio l'annodò in fretta e, presolo per una delle cocche, l'alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo gridando: «Aspetta, canaglia!» A quell'atto fuggiron tutti inorriditi e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcagni che ballavano rapidamente per aria a guisa di gualchiere. Tra i monatti s'alzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un «Huh!» prolungato, come per accompagnar quella fuga. «Ha, ha! Vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini!» disse a Renzo quel monatto. «Val più uno di noi che cento di quei poltroni!» «Certo posso dire che vi devo la vita!» rispose Renzo. «E vi ringrazio con tutto il cuore!» «Di che cosa?» disse il monatto. «Tu lo meriti! Si vede che sei un bravo giovine!» «Fai bene a ungere questa canaglia! Ungili e stirpali costoro, che non vaglio un qualcosa se non quando son morti! Che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono, e vanno dicendo che finita la moria ci vogliono fare impiccar tutti! Hanno a finir prima loro che la moria, e i monatti hanno a restar soli, a cantar vittoria e a sguazzar per Milano!» «Viva la moria e moia la marmaglia!» esclamò l'altro. E con questo bel brindisi si mise il fiasco alla bocca e, tenendolo con tutte e due le mani, tra le scosse del carro, diede una buona bevuta. Poi lo porse a Renzo, dicendo «Bevi alla nostra salute!» «Ve l'auguro a tutti, con tutto il cuore!» disse Renzo, «ma non ho sete. Non ho proprio voglia di bere in questo momento.» «Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare», disse il monatto. «Ma hai aria d'un povero uomo. Ci vuol altri visi a far l'untore.» «Ognuno si ingegna come può», disse l'altro. «Dammelo qui a me», disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, «che ne voglio bere anch'io un altro sorso, alla salute del suo padrone, che si trova qui, in questa bella compagnia. Lì, lì, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata.» E con un suo atroce e maledetto ghigno accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero Renzo. Poi, composto il viso a un atto di serietà ancor più bieco e fellonesco, fece una riverenza da quella parte e riprese: «Si contenta, padron mio, che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cantina? Vede bene, si fa certe vite. Siamo quelli che l'abbiam messo in carrozza per condurlo in villeggiatura. E poi, già a loro signori il vino fa subito male. I poveri monatti han lo stomaco buono.» E tra le risate dei compagni prese il fiasco e l'alzò. Ma prima di bere si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso e gli disse, con una certa aria di compassione sprezzante: «Bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto sia ben giovine, che se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bel aiuto.» E tra un nuovo scroscio di risa s'attaccò il fiasco alle labbra. «E noi, e noi?» gridarono più voci dal carro che era avanti. Il birbone, tracannato quanto ne volle, porse con tutte e due le mani il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passarono dall'uno all'altro, fino a uno che, votatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre, gridando «Viva la moria!» Dietro a queste parole intonò una loro canzonaccia, e subito alla sua voce s'accompagnarono tutte l'altre di quel turpe coro. La cantilena infernale, mista al tintinnio dei campanelli, al cigolio dei carri, al calpestio dei cavalli, risonava nel voto silenzioso delle strade, e rimbombando nelle case, stringeva amaramente il cuore dei pochi che ancor le abitavano. Ma cosa non può alle volte venire in acconcio? Cosa non può far piacere in qualche caso? Il pericolo d'un momento prima aveva resa più che tollerabile a Renzo la compagnia di quei morti e di quei vivi, e ora fu a suoi orecchi una musica, sto per dire gradita, quella che lo levava dall'impiccio d'una tale conversazione. Ancor mezzo affannato e tutto sottosopra, ringraziava intanto alla meglio in cuor suo la provvidenza d'essere uscito d'un tal frangente senza ricever male né farne. La pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche da suoi liberatori, e dal canto suo stava allerta, guardava quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di sdrucciolar giù quatto quatto, senza dar loro occasione di far qualche rumore, qualche scenata, che mettesse in malizia i passeggeri. Tutta un tratto, a una cantonata, gli parve di riconoscere il luogo. Guardò più attentamente e ne fu sicuro. Sapete dov'era? Sul corso di Porta Orientale, in quella strada per cui era venuto adagio e tornato via in fretta circa 20 mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì s'andava dritto al lazzaretto, e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l'ebbe per un tratto speciale della provvidenza e per buon augurio del rimanente. In quel punto veniva incontro ai carri un commissario, gridando a Monatti di fermare e non so che altro. Il fatto è che il convoglio si fermò e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Uno de Monatti, che eran sul carro di Renzo, saltò giù. Renzo disse all'altro: «Vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito». E giù anche lui, dall'altra parte. «Va, va, povero untorello», rispose colui, «non sarai tu quello che spianti Milano». Per fortuna non c'era chi potesse sentire. Il convoglio era fermato sulla sinistra del corso. Renzo prende in fretta dall'altra parte e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte. Lo passa, continua per la strada del borgo, riconosce il convento dei Cappuccini, è vicino alla porta, vede spuntar l'angolo del lazzaretto, passa il cancello e gli si spiega davanti la scena esteriore di quel recinto. Un indizio appena e un saggio, e già una vasta, diversa, indescrivibile scena. Lungo i due lati che si presentano a chi guardi da quel punto era tutto un brulichio. Erano ammalati che andavano in compagnie al lazzaretto, altri che sedevano o giacevano sulle sponde del fossato che lo costeggia, sia che le forze non fossero loro bastate per condursi fin dentro al ricovero, sia che usciti di là per disperazione le forze fossero loro ugualmente mancate per andar più avanti. Altri meschini erravano sbandati come stupidi, e non pochi fuor di sé affatto. Uno stava tutto infervorato a raccontar le sue immaginazioni a un disgraziato che giaceva oppresso dal male. Un altro dava nelle smanie, un altro guardava in qua e in là con un visino ridente, come se assistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie più strana e più rumorosa d'una tal trista allegrezza era un cantare alto e continuo, il quale pareva che non venisse fuori da quella miserabile folla, eppure si faceva sentire più che tutte l'altre voci. Una canzone contadinesca d'amore gaio e scherzevole, di quelle che chiamavan villanelle, e andando con lo sguardo dietro al suono, per riscoprire chi mai potesse essere contento, in quel tempo, in quel luogo, si vedeva un meschino che, seduto tranquillamente in fondo al fossato, cantava a più non posso, con la testa per aria. Renzo aveva appena fatti alcuni passi lungo il lato meridionale dell'edificio, che si sentì in quella moltitudine un rumore straordinario e di lontano voci che gridavano «Guarda, piglia!». S'alza in punta di piedi e vede un cavallaccio che andava di carriera, spinto da un più strano cavaliere. Era un frenetico che, vista quella bestia sciolta e non guardata, accanto a un carro, c'era montato in fretta a bisdosso e, martellandole il collo co pugni e facendo sproni dei calcagni, la cacciava in furia. e Monatti dietro urlando, e tutto si ravvolse in un nuvolo di polvere che volava lontano. Così, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovine arrivò alla porta di quel luogo dove ce n'erano dunate forse più che non ce ne fosse disparse in tutto lo spazio che gli era già toccato di percorrere. S'affaccia a quella porta, entra sotto la volta e rimane un momento immobile a mezzo del portico.